Salve a tutti e di nuovo bentrovati con noi qui a Finestre sull'Arte. Io sono Ilaria Baratta e come sempre con me Federico Giannini per portarvi alla scoperta della storia dell'arte. La puntata di oggi è un po' particolare perché parleremo di un artista che forse ai più non dice niente, ma siamo sicuri che merita comunque un approfondimento. Stiamo parlando di Niccolò Cecchignani, detto il Pomarancio, perché nacque nel paesino di Pomarance, che oggi è in provincia di Pisa. Però qua lo chiameremo soprattutto con il nome vero, perché ci furono tre artisti nella storia dell'arte che si soprannominarono Pomarancio. Il primo fu proprio Cecchignani, un altro era suo figlio Antonio e il terzo era Cristoforo Roncalli, comunque tutti nati a Pomarance. Niccolò nacque tra il 1520 e il 1530 e vorrei subito chiedere a Federico di dirci qualcosa sulla sua formazione.
Un saluto a tutti gli ascoltatori. Prima di parlare della formazione vorrei un attimo approfondire il discorso legato alla nascita. Tu infatti hai detto che Niccolò Cecchignani nacque tra il 1520 e il 1530 e hai detto bene perché purtroppo non siamo sicuri di quando sia nato e non abbiamo nessuna notizia certa. Alcuni antepongono la sua data di nascita al 1517 perché l'abate Luigi Lanzi, che abbiamo citato nella puntata sulla questione giottesca, dice in una sua opera chiamata Storia pittorica dell'Italia che Niccolò Cecchignani morì intorno al 1588 all'età di 72 anni, però c'è anche da dire che Lanzi stesso non appare molto sicuro delle date innanzitutto, e poi bisogna aggiungere che se prendiamo per buona questa data, questo 1517, dovremmo immaginare che la sua maturazione avvenne molto tardi, perché i primi lavori sono documentati ai primi anni 60 del 500, quindi quando il pittore aveva già oltrepassato i 40 anni. E quindi, in assenza di documenti certi, hai fatto bene tu a inserire, diciamo così, la sua data di nascita in un periodo di 10 anni compreso tra il 1520 e il 1530. Poi, per quanto riguarda la formazione, anche qui sappiamo ben poco perché le notizie sulla vita di questo pittore sono molto scarse e molto frammentarie. Possiamo dire solo con certezza che lavorò a stretto contatto con Santi di Tito, che era un suo coetaneo, era un pittore manierista fiorentino che si ispirava al classicismo raffaellesco, e poi possiamo dire che furono punti di riferimento di Niccolò Cecchignani gli Zuccari, Taddeo e Federico, che erano due importanti pittori manieristi e romani, anche loro debitori nei confronti di Raffaello. E il più anziano dei due era Taddeo Zuccari, tanto che Federico studiò presso la sua bottega, ma fu comunque il più giovane Federico che ebbe più successo. Poi, oltre a questi pittori, ovviamente non mancarono nella formazione di Niccolò Cecchignani due grandi nomi, e cioè il già citato Raffaello e poi anche Michelangelo. E dal momento che sappiamo che il nostro pittore lavorò anche a Roma, possiamo benissimo immaginare che i lavori dei due grandi maestri ebbero su di lui una notevole influenza. Questo quindi in sostanza è quello che possiamo dire sulla formazione di Niccolò Cecchignani, che comunque possiamo dire con certezza che fu spiccatamente manierista.
Anche se era un artista di origine toscana, è stato attivo soprattutto in Umbria. Infatti, se qualcuno volesse approfondire bene l'arte di Niccolò Cecchignani, deve recarsi in Umbria, dove si trova la maggior parte della sua produzione. Ci puoi citare qualche lavoro importante?
Sì, tanti suoi lavori sono conservati in Umbria perché è proprio in questa regione che Niccolò Cecchignani lavorò più spesso, e possiamo citare qui a titolo di esempio alcuni importanti dipinti, come per esempio la Resurrezione, che si trova a Panicale, che è una cittadina in provincia di Perugia a pochi chilometri dalle rive del Trasimeno, e si tratta di un'opera che è stata eseguita nel 1569, quindi una delle prime opere dell'artista, e da questa opera, da questa Resurrezione, notiamo lo stile spiccatamente manierista di Niccolò Cecchignani, con questo Cristo risorto avvolto da questa luce soprannaturale e divina che lo fa risaltare, che fa risaltare la sua figura sugli angeli che lo circondano e sui soldati che erano stati designati per la sorveglianza del suo sepolcro. E poi notiamo anche il gusto per la teatralità, un gusto per la teatralità che non abbandonerà quasi mai lo stile di Niccolò Cecchignani. E poi abbiamo un nucleo abbastanza importante di opere che sono conservate nella Pinacoteca di Città di Castello, quindi siamo sempre in Umbria. Sono tre opere e sono l'Immacolata Concezione, l'Annunciazione e il Martirio di Santo Stefano. E si tratta di tre opere che sono state eseguite in più momenti della sua carriera. Si tratta di tre opere che ci dimostrano ancora una volta tutto il gusto per la teatralità e per la spettacolarità di Niccolò Circignani. Si guardi per esempio il Martirio di Santo Stefano con questi due angeli che volano sopra la testa di Santo Stefano e dei suoi aguzzini che aprono il cielo e fanno intravedere la figura di Dio. E la stessa cosa succede nell'Annunciazione, dove c'è il cielo che si apre sopra le teste dei due protagonisti della scena, della Madonna e di San Gabriele. Quindi già da queste opere, da queste prime opere, notiamo tutta la formazione e lo stile spiccatamente manieristi di Niccolò Circignani.
Nella seconda metà degli anni 70 del Cinquecento, Niccolò Circignani si dedicò a quello che possiamo definire come il suo capolavoro più famoso, cioè la decorazione ad affresco delle sale del Palazzo della Cornia di Castiglione del Lago. C'è molto da dire su questo argomento, anche perché per capire bene il perché della committenza bisogna tracciare un po' la storia del borgo di Castiglione del Lago in quel periodo.
Castiglione del Lago ha sempre avuto una posizione strategica perché trovandosi su un promontorio consentiva di dominare tutto il Trasimeno e anche le pianure circostanti. E quindi fu un borgo sempre conteso nella storia finché poi, dopo alterne vicende, passò allo stato della Chiesa che nel 1550, per volere di Giulio III, di Papa Giulio III, decise di donarlo ad Ascanio della Cornia che era imparentato proprio con il Papa. Castiglione del Lago, quindi diventò la capitale di un piccolo marchesato, il marchesato di Castiglione del Lago e del Chiuggi, e cioè tutta la pianura intorno al Trasimeno. E addirittura, il marchesato diventò un ducato qualche anno più tardi, negli anni 20 del 600. Poi, con la scomparsa dell'ultimo duca della Cornia, che non aveva lasciato eredi, il borgo tornò sotto la diretta dipendenza dello Stato Pontificio. E sotto il governo di Ascanio della Cornia, Castiglione del Lago ha l'opportunità di crescere e di diventare un centro di una certa importanza, soprattutto in campo militare, ma anche in campo economico e artistico, dal momento che il Palazzo della Cornia, che si trova proprio nel centro di Castiglione del Lago, fu rinnovato proprio per volere di Ascanio, anche se fu il nipote Diomede che commissionò gli affreschi a Niccolò Circignani. E esisteva già un nucleo del palazzo che risaliva agli inizi del 200 e che fu poi rimaneggiato nei secoli successivi, da tutti coloro che esercitarono il loro dominio su Castiglione del Lago e su tutti, la famiglia Baglioni di Perugia, e perché per un certo periodo Castiglione del Lago fu alle dipendenze proprio di Perugia. E forse il progetto per il rinnovamento del palazzo è da attribuirsi al Vignola, e cioè a uno degli architetti più importanti del periodo, a testimonianza della potenza di Ascanio della Cornia e dell'importanza che il borgo, Castiglione del Lago, stava assumendo in quegli anni. Tra l'altro il palazzo era anche riccamente arredato. Però purtroppo di questi arredamenti oggi non ci rimane quasi niente perché il palazzo ha subito diversi saccheggi nel corso dei secoli, purtroppo. Quindi oggi non possiamo far altro che ammirare gli affreschi di Niccolò Circignani.
Ma chi era Ascanio della Cornia e perché era così importante?
Ascanio della Cornia è un personaggio storico, forse poco conosciuto, ma che all'epoca aveva una grande importanza. Era nato nel 1514 e, come abbiamo già detto poco fa, era parente di Giovanni Maria Ciocchi del Monte, che diventò Papa Giulio III nel 1550. E Ascanio della Cornia aveva dimostrato fin da giovane la sua indole militare e ben presto era diventato uno dei condottieri e dei capitani di ventura più importanti e direi anche più forti dell'epoca. Combatté infatti in diverse battaglie, prestò il suo servizio per molti, per esempio per Venezia, per lo Stato Pontificio e addirittura prima per i francesi e poi per gli imperiali, anche se la sua impresa più famosa direi che rimane la vittoria durante la battaglia di Lepanto del 1571. E addirittura pare che abbia suggerito lui la tattica da adottare per sconfiggere i turchi. Questo dal momento che lui, Ascanio, era un grande esperto di tattica militare e che aveva già sconfitto i turchi quando combatteva per i veneziani, ma anche nel 1565 durante l'assedio di Malta quando combatté insieme ai cavalieri di Malta durante il cosiddetto Gran Soccorso per respingere l'attacco dei turchi. E poi di lui si ricorda anche che era un imbattuto maestro d'armi e si ricorda in particolare un episodio che tra l'altro viene anche dipinto da Niccolò Cicignani negli affreschi di Palazzo della Cornia, cioè questo episodio era stato il duello tra Ascanio della Cornia e Giovanni Taddei, che era un condottiero fiorentino ed era un suo sottoposto. Si dice che furono circa 3.000 le persone che andarono a vedere a Pitigliano, il paesino dove si svolse il duello, che andarono a vedere questo duello, che ovviamente ebbe un esito favorevole per Ascanio della Cornia. Quindi lui era uno dei condottieri e degli strateghi più rispettati e più considerati, e addirittura aveva ottenuto dal Papa suo zio il titolo di custode della Chiesa, oltre, come abbiamo già detto, al marchesato di cui abbiamo parlato prima. Anche il papa che successe a Giulio III, cioè Paolo IV, che non era particolarmente amichevole, tra l'altro, nei confronti della Cornia, si trovò costretto ad aver bisogno di lui per le sue battaglie, anche se poi, dopo alcune vicende, gli tolse il dominio di Castiglione, che comunque poi fu riconquistato da Ascanio della Cornia con le armi subito dopo la scomparsa di Paolo IV, il papa che gli era ostile. Comunque, in definitiva, Ascanio della Cornia è stato un personaggio che ebbe sicuramente una certa rilevanza e con cui tutti i maggiori regnanti del tempo si trovarono ad avere a che fare. E se da un lato gli erano ostili, perché del resto Ascanio della Cornia aveva un carattere fiero, spavaldo e sprezzante, dall'altra non potevano fare a meno della sua abilità come stratega e come condottiero.
Bene, ora direi che possiamo passare a vedere più da vicino gli affreschi del palazzo. Ti cedo la parola e intanto ricordo ai nostri ascoltatori che facendo clic sulla scheda di approfondimento potranno trovare il collegamento per vedere tutte le immagini delle sale del Palazzo della Cornia.
Sì, diciamo subito che la parte del palazzo che ci interessa, cioè quella dove si trovano gli affreschi di Niccolò Cicignani, è il piano terra. E la prima sala si trova subito all'inizio quando si entra, addirittura si trova prima della biglietteria. E è la sala del giudizio di Paride, dove l'artista rappresenta diciamo, al centro del soffitto un affresco con il giudizio di Paride. E la storia è nota: Paride, che era un guerriero troiano, deve decidere a chi regalare il pomo che doveva essere destinato alla più bella delle dee. E tra l'altro fu Paride a darlo perché era considerato il più bello tra gli uomini. Quindi Paride dona il pomo a Afrodite, la dea della bellezza, e di conseguenza suscita le ire delle altre due dee che se lo contendevano e che erano Era e Atena. E in seguito a questa vicenda, secondo la mitologia greca, scaturirono altre vicende che poi fecero nascere la guerra di Troia. Poi, dopo che abbiamo fatto il biglietto per visitare il palazzo, la prima sala che troviamo è quella delle gesta di Ascanio. E, ovviamente, visto che il rinnovamento del palazzo era stato commissionato da lui, e visto anche il suo carattere piuttosto orgoglioso, suo nipote Diomede, che fu il committente degli affreschi, decise di far affrescare un'intera sala, e tra l'altro penso che sia la più grande del palazzo, con scene delle battaglie e dei duelli dello zio. Troviamo quindi scene come per esempio, non so, l'assedio di Genova, cioè la primissima impresa di Ascanio della Cornia, poi la battaglia di Casale Monferrato, la battaglia di Lepanto, il duello con Giovanni Taddei e poi anche il momento in cui Giulio III conferisce ad Ascanio della Cornia il titolo di custode della Chiesa. Sono scene dalle quali si ricava tutta la magnificenza, la solennità, direi la grandiosità dell'arte di Niccolò Cicignani, che comunque non è un'arte cruenta, almeno per il momento, perché poi vedremo che l'arte di Niccolò Cicignani saprà essere anche violenta in alcuni casi. Non è un'arte in questo caso particolarmente cruenta, ma anzi, nelle scene di battaglia non assistiamo a stragi o a massacri, ma assistiamo quasi a parate celebrative. E poi una scena particolarmente interessante è quella del duello, che viene colto nel momento finale, cioè nel momento in cui Ascanio della Cornia colpisce a morte con la sua spada Giovanni Taddei davanti a un folto pubblico, dove ogni personaggio ha la sua caratterizzazione. Si guardino per esempio i due personaggi sulla destra che discutono animatamente tra di loro, e poi da notare anche lo scorcio prospettico con cui viene delineato il paese alle spalle dei protagonisti. Vediamo poi alcune caratteristiche tipicamente manieriste, come l'uso di questi colori accesi e quasi surreali, oppure il modo di rappresentare le corazze dei soldati che sono attillate, aderenti e mettono in risalto tutti i muscoli, tanto che sembrano quasi veli sottili queste corazze. E poi il fatto che i corpi stessi sono possenti e muscolosi e hanno quindi un che di Michelangelesco, direi. Ah, tra l'altro non abbiamo detto che questi affreschi furono realizzati tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80 del 500. E comunque, andando avanti, troviamo la Sala degli Dei, dove troviamo affreschi nelle volte e nelle lunette che rappresentano tutti i maggiori dei dell'Olimpo, da Zeus, passando per Afrodite, Hermes, Atena, Ares, insomma, tutti gli dei più importanti che ci testimoniano il gusto per la mitologia che avevano i committenti. E gli dei sono tutti inseriti, fatta eccezione per Zeus, in tondi che sono poi decorati con motivi floreali e animali. Poi da questa si passa in una piccola sala dove il soffitto è decorato con il mito di Fetonte, che era una divinità greca e aveva voluto per un suo capriccio, diciamo, guidare il carro del sole, ma ovviamente non era capace di guidarlo e perse il controllo. Quindi Zeus decise di scagliargli contro un fulmine e di farlo cadere sulla terra. E tra l'altro il mito vuole che sia caduto nei pressi della fossa del Po. E è un altro affresco di gusto manierista. Vediamo che Circignani coglie il momento in cui Zeus scaglia il suo fulmine contro Fetonte, che cade dal carro. E poi c'è da notare come Circignani si applichi con particolare dedizione alla resa anatomica del corpo del protagonista e anche al dinamismo dei cavalli imbizzarriti. Resa anatomica che comunque troviamo anche sulle pareti che Niccolò Circignani dipinge con la personificazione dei momenti del giorno, quindi l'alba, il mezzogiorno, il tramonto e la notte e la personificazione delle quattro stagioni. Una resa anatomica che comunque, dobbiamo dirlo, non è impeccabile e mostra a volte alcuni limiti sia a livello di proporzioni che a livello descrittivo. Poi nella sala successiva troviamo alcune scene che fanno riferimento alla vita di Enea, forse per omaggiare in questo caso Ascanio della Cornia, dal momento che il figlio di Enea si chiamava proprio Ascanio. Poi nella sala successiva Niccolò Circignani rappresenta la battaglia del Trasimeno, quella che aveva visto contrapposti i Romani ai Cartaginesi e aveva visto la vittoria di Annibale, una battaglia che tra l'altro si era svolta a pochi chilometri da Castiglione del Lago, in un punto dove attualmente c'è il paese di Tuoro sul Trasimeno, quindi non si poteva non dedicare una sala del palazzo a questo evento. E ancora una volta Circignani ha l'occasione per dimostrare la sua abilità di pittore di scene di battaglia. È una battaglia che in questo caso è piuttosto concitata, ma si ha ancora l'impressione di assistere quasi a una parata, visto l'abbigliamento dei soldati e visti i colori limpidi e accesi, tipicamente manieristi, con i quali viene dipinta la scena. Poi la penultima sala è quella dedicata al mito di Proserpina e tutte le scene che la decorano rappresentano fasi diverse del racconto, dal rapimento di Proserpina, passando per la ricerca di Demetra per arrivare poi all'intercessione di Zeus. Il mito, anche in questo caso, è uno dei più noti della mitologia greca. Ade, il dio dell'oltretomba, si era invaghito di Proserpina, che era figlia di Demetra, dea dell'agricoltura, e l'aveva rapita e portata con sé nonostante l'opposizione della madre, e il mito serviva ai greci per spiegare le stagioni, cioè l'autunno e l'inverno durante i quali Proserpina era in compagnia di Ade e la primavera e l'estate quando risaliva sulla terra per andare dalla madre, dal momento che Demetra aveva ottenuto di riaverla, ma solo per 6 mesi l'anno. L'ultima sala è dedicata alle imprese di Cesare e venne realizzata da Niccolò Circignani insieme a un suo allievo che era Salvio Savini. Ovviamente, dal momento che il palazzo doveva celebrare il gesta di Ascanio della Cornia, non si poteva non tracciare un parallelo con il condottiero per eccellenza, e cioè Giulio Cesare. E gli affreschi di questa sala raccontano tutti gli episodi della sua vita, dalla sua cattura per mano dei pirati, passando attraverso le guerre in Gallia e in Germania, la guerra civile con l'episodio della battaglia di Farsalo, per arrivare poi alla sua visita in Egitto e alla sua uccisione. E anche nel caso di questa sala troviamo tutto il carattere celebrativo dell'arte di Niccolò Circignani, che ancora una volta dà il suo meglio nelle scene di battaglia. Da questa sala, dalla sala di Cesare, poi parte tra l'altro un camminamento chiuso che porta fino alla fortezza dalla quale si domina tutto il Trasimeno. Insomma, per concludere, gli affreschi di Palazzo della Cornia rappresentano, direi, il massimo capolavoro di Circignani, dove possiamo ritrovare tutte le caratteristiche del suo manierismo, che comunque, lo ricordiamo, era un manierismo piuttosto semplice, contrario ai virtuosismi e alle bizzarrie, e dove possiamo anche constatare che Niccolò Circignani ebbe anche un ruolo di prestigio, come pittore che lavorò per decorare un palazzo, sede di un marchesato, anche se piccolo.
Possiamo quindi tracciare un profilo dell'arte e dello stile di Niccolò Circignani?
Sì, certo, io direi che quello di Niccolò Circignani era un manierismo aggiornato e soprattutto un manierismo semplice che si poneva in netto contrasto con gli esiti della pittura di molti artisti suoi contemporanei, che invece ricercavano le stranezze, le stravaganze. E abbiamo detto in apertura che su di lui ebbero una certa influenza Taddeo e Federico Zuccari, anche se erano due pittori più giovani di lui, erano pittori importanti e ben inseriti nell'ambiente romano e tutti e due rielaboravano l'arte raffaellesca e quella michelangiolesca. Dei due però è più che altro Taddeo che influì su Circignani, prima perché dei due era il più anziano e poi perché a un certo punto della sua carriera la sua arte diventa un'arte devozionale e di facile comprensione, perfettamente conforme a quelli che erano i dettami della Controriforma, quindi un'arte che diciamo entra più o meno in sintonia con le idee di Niccolò Circignani, anche lui un artista su cui la Controriforma ebbe una certa influenza. E abbiamo poi già parlato del rifarsi di Niccolò Circignani a Raffaello e a Michelangelo, e poi c'è da ribadire ancora il carattere solenne e anche grandioso della sua arte, e poi tutte quelle caratteristiche tipicamente manieriste che si evincono dai colori, dall'abbigliamento, dalla resa dei corpi e insomma da tutti quei particolari che abbiamo elencato mentre parlavamo degli affreschi di Palazzo della Corgna.
Molto bene. Dopo aver lavorato a Castiglione del Lago, Niccolò Circignani tornò a Roma, dove si dedicò a un altro ciclo piuttosto importante, anche se poco conosciuto, quello della Basilica di Santo Stefano Rotondo al Celio. Cosa potresti dirci?
Sì, si tratta di un ciclo poco conosciuto che gli fu commissionato intorno al 1583. E il tema di questi affreschi è il martirologio, cioè vengono rappresentati i martiri di alcuni santi. E sono scene di forte impatto, alcune sono molto crude, direi anche violentissime ed efferate. E il ciclo si inserisce molto bene all'interno di quello che era il dettato paleottiano che abbiamo citato nella puntata sui Carracci, in relazione all'arte di Ludovico Carracci. Il cardinale Paleotti aveva pubblicato nel 1582 un famoso trattato, uno dei più celebri della Controriforma, nel quale esprimeva la sua posizione nei confronti dell'arte, una posizione che era poi quella della Chiesa. Gli artisti avrebbero dovuto dipingere, secondo Paleotti, scene educative e di facile lettura in modo da ispirare sentimenti cristiani negli osservatori. E per far sì che il messaggio fosse giunto meglio a chi osservava le opere d'arte, poi gli artisti avrebbero dovuto fare in modo di rendere tangibili, direi, le sofferenze dei grandi protagonisti della religione, in modo che ci fosse stata una sorta di compartecipazione dell'osservatore ai dolori subiti, non so, da Gesù, dai santi, dai martiri. Quindi, se pensiamo che i committenti del ciclo di Santo Stefano Rotondo erano gesuiti, gesuiti a cui era affidata la Chiesa, e sappiamo che i gesuiti erano tra i più ferventi sostenitori della Controriforma, possiamo già intuire quale fosse la portata degli affreschi. Sono quindi affreschi fortemente simbolici, e prendiamo per esempio alcune scene importanti, come non so, il martirio di Sant'Agata, che è di una violenza quasi impressionante, visto che vediamo la santa nuda con un solo velo che le copre la vita, è legata a un'asse di legno, mentre il suo aguzzino con una tenaglia le sta strappando via il seno, e vediamo proprio il sangue che scorre sul suo corpo, anche se la sua espressione, così come quella di tutti i santi che subiscono il martirio negli affreschi, è un'espressione che quasi non lascia trasparire emozioni, anzi, alcuni santi sembrano essere addirittura contenti perché il messaggio che la Chiesa voleva trasmettere era proprio questo, cioè che nonostante le torture fisiche che i martiri subivano, questi rimanevano ben saldi nella loro fede, consci che il dolore fisico li avrebbe fortificati e il martirio avrebbe fatto di loro dei campioni della religione. Altra scena di grande efferatezza è quella dove il protagonista è San Bartolomeo che viene scorticato, e poi non si possono non citare le prime due scene, quella con Santo Stefano che viene lapidato, Santo Stefano a cui è dedicata la basilica, dove si trovano gli affreschi e Santo Stefano che è stato il primo martire della storia della Chiesa, e poi la scena della crocifissione di San Pietro. Ovviamente non citiamo tutte le scene perché sono più di 30, ma diciamo che da questi affreschi notiamo come quello di Niccolò Circignani sia uno stile aggiornato, puramente manierista, con questi colori vivi, queste vesti aderenti, questa grande varietà di pose e anche direi di sperimentazioni, questo rifarsi al vigore e all'energia dei corpi di Michelangelo, e poi da non sottovalutare la portata simbolica e culturale dell'opera che, come abbiamo già detto, si rifaceva al dettato paleottiano. Poi abbiamo visto quanta violenza ci sia in questi Affreschi che rappresentano un po' un unicum nella produzione di Niccolò Cercignani, perché neanche nelle scene delle battaglie di Palazzo della Cornia si assiste a scene così crude, quindi questi affreschi di Santo Stefano Rotondo sono unici in tutta la sua produzione. Poi, per concludere, l'unica cosa forse lontana un po' dall'ultimo manierismo è la semplicità di lettura, quindi non troviamo complicazioni e neppure grossi virtuosismi in questi affreschi, ma del resto la semplicità era fondamentale per l'arte controriformistica.
Bene, potresti darci anche qualche notizia sugli ultimi lavori dell'artista?
Sì, io citerei giusto un altro dei lavori importanti di Niccolò Cerciniani, e cioè la decorazione ad affresco della Sala della Meridiana, che si trova all'interno della Torre dei Venti nel Vaticano. È un lavoro contemporaneo agli affreschi di Santo Stefano Rotondo perché fu commissionato nel 1579, ma fu terminato nel 1583. La committenza era prestigiosa e i due affreschi principali della sala raffigurano due scene tratte dal Nuovo Testamento, tra cui spiccano la tempesta sedata, con questo lago in tempesta, e la nave di Gesù e degli apostoli in balia delle correnti. L'episodio è famoso ed è quello in cui Gesù, sentita la preoccupazione degli apostoli, placa una tempesta che si era scatenata mentre lui dormiva. E tra l'altro sulla riva è rappresentata la scena che nel Vangelo segue immediatamente quella della tempesta, cioè l'arrivo di due indemoniati che poi Gesù guarisce. Sulla parete opposta poi troviamo un'altra scena di navigazione, diciamo così, cioè il naufragio di San Paolo a Malta. Sono scene che, anche se magari non sono impeccabili dal punto di vista della distribuzione degli spazi, dimostrano tutto l'adeguamento di Niccolò Cercignani alla pittura controriformistica, visto il loro notevole impatto sull'osservatore, anche perché sono scene che occupano le intere pareti, quindi di grande effetto. Del resto, ormai già conosciamo il gusto teatrale di Niccolò Cercignani. Un altro dei suoi ultimi lavori è la decorazione ad affresco della cupola della Basilica di Santa Pudenziana a Roma, decorazione che risale al 1587, e ancora una volta troviamo anche qua tutti i segni della svolta, diciamo, controriformistica del nostro artista.
E ora, come sempre, per concludere, ti chiederei che cosa ha lasciato Niccolò Cercignani alla storia dell'arte.
Beh, Niccolò Cercignani non è certo uno di quegli artisti che attirano l'attenzione del grande pubblico, e il suo nome non è certo conosciutissimo, e poi abbiamo anche scarse informazioni su di lui e sulla sua vita. Ma anche se è stato un pittore che, dobbiamo riconoscerlo, ha avuto alcuni limiti, a cominciare dalla distribuzione degli spazi, lo abbiamo detto poco fa, oppure alla resa anatomica che spesso non è impeccabile, oppure alle lacune di carattere descrittivo, dobbiamo comunque riconoscere che il suo era un linguaggio aggiornato e, come abbiamo visto, era ben inserito all'interno dell'arte della Controriforma. E poi non dobbiamo dimenticare che ebbe un incarico di prestigio, cioè quello di decorare ad affresco il palazzo dei Marchesi della Cornia. Non riuscì ad avere forti influenze sull'arte successiva, ma aprì comunque una bottega ed ebbe un peso molto rilevante sulla formazione degli altri due artisti che tu hai citato in apertura, quelli che condividevano con lui il soprannome, cioè suo figlio Antonio, ma soprattutto Cristoforo Roncalli. Quindi, per concludere, direi che Niccolò Cercignani ha lasciato poco alla storia dell'arte, ma è senza dubbio un pittore che, pur con tutti i suoi limiti, meriterebbe di essere riscoperto.
Benissimo, anche per questa puntata siamo arrivati alla fine. Un grazie a tutti gli ascoltatori per essere stati con noi fino alla fine della puntata e un grazie a Federico per averci fatto scoprire questo artista poco noto ma comunque di una certa importanza. Speriamo di avervi incuriositi e di avervi stimolato ad andare ad ammirare dal vivo le opere di Niccolò Cercignani. La puntata si conclude qui e noi vi diamo appuntamento con la prossima, che sarà la 13ª. Ci sposteremo in avanti di un paio di secoli e andremo a Venezia per parlarvi del canaletto. Un saluto dall'Aria Baratta.
E da Federico Giannini.